Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. A volte eccedo in romanticismo. Mi rendo conto che questa mia storia dell'essere nomade per tanti aspetti è un privilegio, un lusso che mi posso permettere perché sono nata nella parte giusta del pianeta, perché sono occidentale, anche se meridionale, a dirla tutta, vengo da sud-est, e perché la mia famiglia, pur non navigando nell'oro, mi ha cresciuta in un ambiente sano, protetto e accogliente. Soprattutto ho il privilegio di aver sempre vissuto in un paese in pace. In effetti, questa storia del nomadismo professionale e di quanto è bello nomadare potrebbe apparire irrispettosa o forse più semplicemente ridicola a chi non ha scelto affatto di andarsene, anzi, ha dovuto. E magari non l'avrebbe proprio voluto, o forse l'ha voluto, ma per forza, diciamo, perché l'alternativa era veramente terribile. Ora, per quanto Taranto non sia esattamente il posto più ameno sulla faccia della Terra, e per quanto ci siano diverse cosucce da sistemare a proposito di qualità della vita, di certo non è afflitta ciclicamente da carestie ed epidemie. Non è un teatro di guerra, non è sotto regime dittatoriale. Anche se vi garantisco che con Giancarlo Cito sindaco ce la siamo vista brutta per davvero. A Taranto però c'è l'Ilva, ex Ital Sider, ora Acciaierie d'Italia S.p.A., questo immagino che lo sappiate. Faccio molta fatica a parlare di questo argomento, il motivo è semplice. Io l'Ilva la odio, la detesto con tutta me stessa. Mio padre ci ha lavorato per 30 anni e quell'odore di morte ce l'aveva addosso tutti i santissimi giorni. Il danno alla sua salute è stato colossale. E questo già basterebbe, ma è solo il primo dei motivi per cui io il mostro lo odio. Da decenni la mia città d'origine è schiacciata sotto il peso dell'industrializzazione, di cui per fortuna si parla da un po', e della militarizzazione, di cui invece non si parla mai. L'Ilva a Taranto ha monopolizzato tutto. Il lavoro, la salute, l'economia. Ma sapete qual è il guaio vero? La cosa che mi turba più di tutte? È che io ci sono pure affezionata al mostro. Che vi devo dire? Fa parte di un paesaggio che è il più familiare al mondo per me. Un paesaggio esteriore, ma anche interiore. È nella memoria di una parte molto consistente della mia vita. E poi è una specie di certezza, perché so che là sta e là rimane. Taranto sta cambiando, le persone che la governano in questo momento stanno cercando di imprimere una svolta con grande determinazione e a loro va tutto il mio plauso. Ma che il mostro possa scomparire, mi sento di escluderlo. Mi pare inverosimile. Sicuramente la presenza dell'Ilva ha determinato, in buonissima parte, la mia emigrazione. Ma è stata una scelta, tutto sommato, e benché abbia dovuto affrontare una serie di difficoltà, so bene che il mio andare è stato piuttosto comodo, diciamo così. Certo, ho dovuto cavarmela da sola, lavorare, studiare allo stesso tempo, accettare condizioni talvolta al limite della dignità e della legalità. Ma proprio questo limite, personalmente, non l'ho mai dovuto oltrepassare. Faccio una confessione. L'idea mi ha sfiorata più di una volta. Per certi versi, superarlo questo limite mi avrebbe reso la vita più facile, tant'è che quando sono arrivate delle proposte di questo tipo, non ho detto subito di no, ci ho voluto pensare. E dopo una lunga riflessione, ho potuto scegliere che no, non mi andava proprio di fare il galoppino dell'hashish o la cam girl. Chiarisco subito una cosa a scanso di equivoci. Sono assolutamente favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere e pure alla prostituzione, in tutte le sue forme, purché praticata in modo libero e consapevole. Detto ciò, personalmente, ho preferito altre strade, meno redditizie, almeno in teoria, ma più conformi a quello che sentivo giusto per me. Ho preso in considerazione queste possibilità, però, principalmente per due motivi. Il primo è che avevo fame, proprio fame. I soldi erano pochi, si andava avanti per lo più col cibo in scatola, che non è proprio gustosissimo, diciamo così. E avere fame alla lunga è piuttosto irritante. In alcuni momenti genera una rabbia che non ve lo so dire. In secondo luogo, il fattore tempo, per studiare, per scrivere, per andare a lezione. Facendo 3, in certi periodi anche 4 lavori, a me il tempo non bastava mai. E con una sessione di un'oretta in video chat erotica avrei guadagnato quello che normalmente prendevo in 5 ore di lavoro. Contribuendo allo spaccio, poi vabbè, non ve lo dico nemmeno. Capite insomma che la tentazione ci può stare. Eppure, alla fine dei conti, ho deciso che no. Ma mi sono anche resa conto che potevo farlo, io potevo scegliere. E se non avessi potuto? Se non ci fosse stata per me un'alternativa? Agosto 1991, il mercantile Blora approda a Bari. A bordo ci sono 20.000 albanesi che la notte prima hanno letteralmente assaltato la nave nel porto di Durazzo, costringendo il comandante a partire verso l'Italia. È il più grande sbarco di migranti mai avvenuto nel nostro paese. 3 ottobre 2013, un peschereccio proveniente dalla Libia, con a bordo oltre 600 persone di origini eritree e somale, affonda a mezzo miglio dall'isola dei Conigli, al largo di Lampedusa. Mezzo miglio, tanto per capirci, è più o meno un chilometro. 368 passeggeri muoiono annegati. 20 risultano dispersi. 155 si salvano, principalmente grazie ad alcuni pescatori che, dopo aver dato l'allarme, si precipitano a dare i soccorsi, caricando sulle loro barche quanta più gente possibile in una corsa disperata contro il tempo.
Ancora una tragedia nel Mediterraneo, a poche miglia dalla costa di Lampedusa. A perdere la vita stavolta sono state almeno 7 persone che facevano parte di un gruppo di circa 60 tra uomini e donne.
Per arginare la crisi economica in corso, che minaccia i redditi e i risparmi, ma soprattutto il mercato del lavoro, si dovrebbero bloccare per 2 anni i flussi migratori in Italia. Questa è la discussa proposta della Lega Nord, che trova d'accordo il 75% dei partecipanti al sondaggio quotidiano di Sky TG24.
Io i migranti economici non mi li piglio, e sono la grandissima maggioranza, perché quelli che scappano effettivamente dalle guerre sono pochi.
Lei ha detto: contro le regolarizzazioni faremo le barricate.
Ora vorrei domandare a quegli stati ricchi del terzo mondo come mai non fanno un emerito tubo di niente per questi rifugiati.
Mediare. Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina, a Bergamo, in mezzo al verde, a me che mi frega dei migrati.
1991, 2013, 2021. Sono 30 anni che sentiamo parlare di migranti, 30 anni che assistiamo a dibattiti più o meno attendibili sulla migrazione, 30 anni in cui si formulano leggi e controleggi che riguardano il fenomeno migratorio, al punto che ormai questo è diventato un tema estremamente divisivo, propagandistico e stereotipato. Le informazioni corrette, precise, documentate sulla migrazione ci sono e sono facilmente reperibili. Rapporti annuali, censimenti, indagini statistiche più che convalidate. Eppure, la percezione comune è tuttora quella del pericolo, dell'invasione, dell'orda, tanto per dirla con il titolo di un saggio di 20 anni fa di Gian Antonio Stella, dedicato all'immigrazione italiana del Novecento negli Stati Uniti d'America. Questa argomentazione, per esempio, siamo stati e siamo tuttora migranti pure noi, l'umanità è da sempre migrante, il più delle volte non funziona. Così come non attacca quasi mai il tema del razzismo, perché il problema vero sta da un'altra parte. Vi sarà capitato, no? Di parlare di questi argomenti con qualcuno che, prima ancora di dirla la leggenda metropolitana sull'immigrazione, butta le mani avanti. Io non sono razzista, ma... Ecco, credo che in questa affermazione ci sia un fondo di verità, perché più che di razzismo dovremmo parlare di xenofobia, di paura dell'altro, ma non un altro qualsiasi, un altro ben preciso, un altro che ai nostri occhi è sostanzialmente un poveraccio. Faccio un esempio. Da uno studio dell'American Political Science Review è emerso che da quando Mohamed Salah, noto calciatore egiziano, si è trasferito a Liverpool, in città c'è stato un calo dei reati di discriminazione del 16% e i post xenofobi tra i tifosi del celebre club si sono dimezzati. Io di calcio non capisco niente, ma da quel che mi risulta, tale Salah è un campione incredibile. Chi se ne frega quindi se è egiziano, ovvero africano, fa il Ramadan, crede in Allah? Sono fatti suoi, giusto? Quelli come lui ce li prendiamo a come? Anzi, se questo signor Salah cambiasse idea e volesse tornare alla Roma, immagino che a molti farebbe piacere. Nell'immaginario collettivo, il migrante che fa paura è povero, molto povero. Questa condizione di presunta povertà viene associata ad uno stato di bisogno talmente grave e radicato da sfociare nel pericolo. Questa gente, detta in altri termini, ci sembra talmente messa male da diventare in un batter d'occhio socialmente pericolosa. E infatti, vedi, no? Nelle carceri italiane chi ci sta? I marocchini, i tunisini, tutti arabi sono, tutti africani, delinquenti, spacciatori, stupratori, malamente. La rappresentazione più frequente del fenomeno migratorio è allarmistica, emergenziale, estremamente drammatica. E a furia di raccontarcela così, questa storia è diventata così. Come sosteneva il sociologo americano William Thomas già un secolo fa, nel 1928, rappresentandolo come reale, un fenomeno lo diventa. La retorica attuale, quella che racconta le migrazioni solo e soltanto in termini di tragedie, catastrofi, allarmi, ne appiattisce la molteplicità e la complessità, elementi che sono invece importantissimi, non solo per comprendere ciò di cui stiamo parlando, ma anche per affrontare la situazione che presenta senza dubbio diversi elementi di criticità. Provo a spiegarmi meglio con un esempio forse un po' sempliciotto, ma che magari può rendere l'idea. Se in questo momento scoppiasse un incendio qui, a casa mia, con buona probabilità afferrerei le scarpe e il cellulare per precipitarmi giù dalle scale e trarmi in salvo, giusto? Ora, se questo incendio non fosse l'unico, ma al contrario, se l'intera via in cui abito, l'intero quartiere fosse in fiamme, mi ritroverei per strada con moltissime persone. Tanti che come me vivono da queste parti, ma anche gente che viene da altre zone e che magari si trova qui per motivi di lavoro, per far visita a qualcuno o addirittura in transito per andare da un'altra parte. Ovviamente tutta sta gente che si ritrova in mezzo a una via avrebbe caratteristiche sociali, economiche, professionali, personali, piuttosto diverse, giusto? Immaginiamo che questo straordinario, allucinante incendio abbia proporzioni enormi e che prenda fuoco la città intera, così tipo incendio di Nerone del 64. A quel punto le differenze di genere, età, condizione fisica, sociale, economica, origine, religione, eccetera, eccetera, sarebbero ancora più significative e ragionevolmente determinanti rispetto alle conseguenze di questo evento terribile. Ma che cosa racconterebbero i cosiddetti mass media di tutta sta vicenda? Su che cosa si punterebbe maggiormente per attirare l'attenzione? Sull'emergenza, sulla catastrofe e sulla conta dei morti e dei feriti. E magari anche sulla ricerca dei presunti colpevoli. E ci sta, intendiamoci, non è che non vada sottolineato questo aspetto. Peccato però che non è l'unico. E se anziché essere Roma fosse Kabul, e se anziché essere un incendio fosse una guerra o l'instaurazione di un regime totalitario, lo abbiamo appena visto per l'ennesima volta proprio con l'Afghanistan. Cosa sta succedendo adesso lì? Che cosa sta succedendo a tutte quelle persone che non sono riuscite a fuggire dal paese con il ponte aereo di fine agosto scorso? Per qualche giorno abbiamo intravisto il caos intorno all'aeroporto principale. Scene strazianti, madri che affidavano i loro bambini ai soldati americani, giovani uomini disperati che si attaccavano ai carrelli degli aerei in decollo. E adesso? Chi lo sa? E in un certo senso, chi se ne frega? Finita l'emergenza, o meglio quello che è ai nostri occhi è emergenza, finito tutto. Perché questo è lo sfondo, la cornice dentro cui si racconta ormai da decenni il vasto e complesso fenomeno della migrazione umana. Catastrofe, emergenza, allarme. E questa modalità, alla lunga, crea assuefazione, non fa più effetto, insomma. Se va bene, provoca una reazione emotiva, diciamo una commozione, momentanea però, che dura pochissimo, il tempo di un servizio al TG. Se va male, non solo non commuove più, anzi, addirittura genera gioia, festeggiamenti. Già, perché negli anni più recenti abbiamo assistito a manifestazioni di terrificante gaudio davanti all'ennesimo barcone affondato, parallelamente alla diffusione di idee totalmente distorte della realtà. Nella percezione comune, il migrante, per eccellenza, quello che suscita ansia, paura, sensazione di pericolo imminente, ha delle caratteristiche ben precise. È maschio, giovane, africano o medio orientale, musulmano. Come sarà, praticamente, ma senza le vagonate di milioni. Ora, tralasciando il fatto che non necessariamente tutti coloro che hanno queste caratteristiche sono così in automatico pericolosi, è quantomeno bizzarro il fatto che, statistiche alla mano, salta fuori che in realtà la maggioranza delle persone immigrate in Italia sono donne, adulte, europee e cristiane. Qua qualcuno potrebbe controbattere dicendo che non sto contando i cosiddetti clandestini. E ci sta, anche perché sul lessico delle migrazioni si fa un sacco di confusione, sui giornali intendo, ma anche in illustrissimi convegni e festival che trattano temi importanti come l'economia, la finanza, il lavoro. Ora, i dati sull'immigrazione irregolare chiaramente sono per definizione imprecisi, ma neanche troppo, a dire il vero, perché incrociando diverse fonti è possibile fare delle stime. Le più recenti ci dicono che le persone in condizione irregolare in Italia, quelle che non hanno un permesso di soggiorno o che ce l'hanno ma è scaduto, sono circa 600.000. Salvo qualche migliaio che non svolge alcun tipo di attività, la maggior parte di costoro lavora come nel nostro paese? Ovviamente in nero. E che lavori fanno? Indovinate un po', i settori sono sostanzialmente tre e la cosa è quasi equamente ripartita. 200.000 operano nel settore agricolo, altri 200.000 in quello dell'assistenza e dei servizi di cura domiciliare e infine altri 200.000 nell'edilizia e nel sistema alberghiero e della ristorazione. Ora, questo pezzo numericamente minoritario del fenomeno migratorio è fortemente intrecciato al tema del lavoro irregolare e a quello ancora più complesso del caporalato e delle organizzazioni criminali. In realtà, questa tipologia, diciamo così, di immigrati è ampiamente tollerata nel nostro paese. Sappiamo benissimo che esiste. Anzi, può addirittura essere che la questione ci coinvolga personalmente, perché magari la signora che fa da badante a nostra nonna non ce l'ha il permesso di soggiorno. Anzi, forse è proprio la nostra famiglia che le dà lavoro irregolarmente. D'altra parte, la burocrazia in Italia è un casino, le tasse sono troppo alte e poi chi è che c'ha tempo di mettersi a sistemare tutte ste carte? E poi no, guarda Cassese, l'invasione non è questa, l'invasione è quella dei barconi, mica ci sta la badante di mia nonna sui barconi, quella viene dall'Ucraina, col pullman, non c'entra niente, il pericolo viene dal mare, viene dall'Africa. Ora, non so voi, ma io davanti a queste affermazioni lapidarie sono tentata tutte le volte di tirare fuori i dati sulla popolazione straniera residente in Italia, che è in prevalenza rumena, albanese, dunque europea, che ha mediamente lo stesso titolo di studio della popolazione italiana, ovvero il diploma di scuola media superiore, che è per lo più di religione cristiana, eccetera, eccetera. Ma già lo so che questo mio sciorinare numeri e statistiche non può nulla contro la oramai decennale rappresentazione mediatica, il racconto univoco e martellante dei gommoni, degli sbarchi, dei centri di accoglienza al collasso. Queste immagini, queste storie, sono impresse nell'immaginario collettivo. Si tratta ovviamente di fatti reali e indicibilmente drammatici, intendiamoci, io qui non sto dicendo che siano frottole, anzi, ma è soltanto una scena del film e in certi casi forse neanche la peggiore, purtroppo. Chissà cosa avrebbero da raccontare queste persone, chissà da dove vengono, chissà cosa li ha spinti a partire e dove hanno immaginato di arrivare. L'unico antidoto che ho trovato a questo monologo ossessivo, l'unica contronarrazione a cui credo fermamente si dovrebbe dare spazio, è semplicemente la loro. Come scrive Aboubakar Soumaoro nel suo libro L'umanità in rivolta, le storie dei migranti e dei profughi non sono tutte uguali. C'è chi si muove per sfuggire da una guerra geopolitico-economica, una persecuzione o un paese lacerato dagli effetti dei cambiamenti climatici. Altri invece si muovono per trovare un lavoro o per raggiungere i loro parenti. Tutti, donne e uomini, ci muovevamo per cercare la felicità nell'era dei dannati della globalizzazione. È così sbagliato muoversi per trovare la felicità? La questione è lunga e non può finire qui. Non finisce, infatti. Anzi, prosegue nei prossimi episodi, ma per questa volta è arrivato il momento di congedarmi e come al solito lo faccio con qualche consiglio per approfondire. Il primo riferimento che raccomando è un saggio agile e sagace di Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni alla Statale di Milano, che si intitola proprio L'invasione immaginaria, l'immigrazione oltre i luoghi comuni, edito dalla Terza. È una lettura fondamentale per superare la visione odierna del fenomeno, anche per chi si schiera dalla parte dei migranti. Per lo stesso motivo consiglio di leggere Io sono confine, dell'antropologo iraniano Shahram Khosravi, pubblicato da Eleutera. Si tratta di una ricerca etnografica a tutti gli effetti, supportata dall'autobiografia di Khosravi, che ha vissuto in prima persona l'esperienza della migrazione illegale. Per mettere a fuoco le caratteristiche della migrazione femminile, invece, c'è il saggio di Barbara Pinelli, Migranti e rifugiate, antropologia, genere e politica, Raffaello Cortina editore. Il quarto titolo, che per me è stato fondamentale, lo è tuttora, è La frontiera, di Alessandro Leogrande, pubblicato da Feltrinelli. Leogrande ha dato voce e spazio ai racconti delle persone migranti che ha incontrato, inclusi i cosiddetti scafisti. Quello che emerge è un quadro enorme, variegatissimo, per molti aspetti devastante, ma al tempo stesso molto forte, molto potente, di questa umanità in movimento. È scritto in un modo poi che non lo so definire, ma è proprio tanta roba. A questo proposito devo ringraziare Giuseppe Lorenti, Giorgio Vasta e tutte le persone che hanno partecipato con me al corso di scrittura e giornalismo culturale Frontiere e Legami della Scuola Holden di Torino. Buona parte di questo episodio e di quelli che seguiranno nasce dallo scambio ricchissimo che ho avuto con loro. A proposito della mia esperienza personale di migrazione e del fenomeno che coinvolge molti e molte persone, ho letto di recente Spatriati di Mario Desiati, pubblicato da Einaudi, e ci ho trovato sensazioni, pensieri, ansie e gioie a cui non avevo mai prestato attenzione. E forse invece è arrivato il momento di farlo. E voi? Vi sentite spatriati o spatriate, anzi spatriate? Quali sono i luoghi comuni che riscontrate più spesso quando si parla di migrazione? Quali sono le affermazioni da bar sport in cui vi imbattete più di frequente? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. E se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Ko-fi. Grazie per il vostro ascolto. E come sempre statemi bene.